Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Secoli fa, quando le nazioni erano governate dai re, in una nazione in cui il re era veramente sovrano, perché certe volte avevano poteri di vita e morte su tutto, era un immenso privilegio essere accolto dal re per poter presentare i tuoi problemi a lui, perché il re aveva l'autorità e il potere di poter risolvere certi problemi terreni. Poteva rendere giustizia, poteva provvedere economicamente, poteva fare tante altre cose. Quindi, avere accesso al re, quel tipo di re, era un immenso privilegio. Certamente, un re umano aveva tanti limiti. Lui era sempre un uomo. Non potevo dire, oh re, il mio figlio ha una malattia grave. Cosa poteva fare il re? Ricordate al tempo di Nahum, quando il re di Siria ha mandato suo generale Nahum al re di Israele dicendo voglio che tu guarisca il mio generale, e il re si è stracciato i vestiti dicendo ma chi sono io che mi mando un uomo pieno di lebbra che io guarisco, io non posso fare quello. Quindi i re umani avevano limiti. Ma chi è in Gesù Cristo? Ha un privilegio infinitamente più grande del privilegio di entrare nella presenza di un re umano. Chi è in Gesù Cristo può entrare nella presenza di Dio stesso, Dio. Per essere soccorso e ricevere grazia e l'aiuto al momento opportuno. Ci sono almeno due motivi per cui questo è un privilegio così immenso. Prima di tutto, questo privilegio è così immenso perché Dio è così potente. Dio può fare tutto. Dio è sovrano su tutto quello che esiste. Dio può risolvere e trasformare qualunque situazione. Mentre un re umano è estremamente limitato in quello che può fare, Dio è onnipotente e può fare tutto. Il secondo motivo per cui questo privilegio è così immenso è perché alla luce dell'infinita santità di Dio, l'uomo peccatore non potrebbe mai entrare nella sua presenza. Infatti, una delle cose che la religione fa che è terribile, fa credere che chiunque può pregare e Dio ascolterà. Perché non c'è il concetto della santità di Dio e quanto odia i nostri peccati. E i nostri peccati creano una barriera fra noi e Dio. E senza Gesù Cristo tu non supererai quella barriera. E al giorno di giudizio quei peccati accumulati nella tua vita saranno la tua condanna. Figuriamoci accedere a Dio in questa vita. La porta sarà chiusa per tutta l'eternità senza Gesù Cristo. Quindi vogliamo oggi considerare l'immensità del privilegio di entrare nella presenza di Dio liberamente. Questo Dio così grande, onnipotente, sovrano, e questo Dio così santo che il privilegio è oltremodo grande. È un miracolo compiuto da Gesù Cristo di aver libero accesso al Padre. Per capire qualcosa dell'immensità di questo accesso a Dio, vogliamo considerare Ebrei 10, da 19 a 25. Questo brano ci aiuta a capire un po' di più l'immenso privilegio di entrare nella presenza di Dio e come Dio ha reso questo possibile. Quindi iniziamo leggendo Ebrei 10, 19 a 25. Avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi insieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Consideriamo prima di tutto dove possiamo entrare. Dove possiamo entrare? Che cos'è questo santuario? Leggo ancora versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Allora, nel greco la parola santuario non è santuario. In questo versetto, in tanti altri lo è, ma qui no. Questo è la parola il santo, ma è plurale. Sarebbe da aggiungere luogo santo, ma essendo plurale, i luoghi santi non viene usato così altrove. Non viene usato così altrove. Allora, vogliamo capire cosa intende, perché ha detto avendo libertà di entrare nei luoghi santi. Allora, nel tabernacolo, se ricordate, si entrava per primo nel luogo santo, poi c'era il velo, la cortina, e dietro di quello c'era il luogo santissimo. Allora, due luoghi santi, il luogo santo e il luogo santissimo, separati dal velo. Allora, nel luogo santo un uomo normale non poteva mai entrare, ma i sacerdoti sì, ma non chiunque e non quando volevano loro, solamente chi era di turno, solamente ai momenti saboliti da Dio. Ma non potevano neanche i sacerdoti entrare oltre il velo nel luogo santissimo che rappresenta la presenza di Dio. Là, solamente il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno per pochi minuti e poteva subito scappare se non sarebbe ucciso. Quindi, quando entrava, portava sull'efod pietre rappresentando i 12 tribù. Lui entrava in nome di tutti per portare sangue per i loro peccati, ma non aveva libero accesso lui. Non poteva restarci, e gli altri sacerdoti e gli altri uomini neanche per sogno. Quindi il luogo santo era chiuso al popolo, aperto solamente ai sacerdoti. Il luogo santissimo, che rappresenta la presenza di Dio, era chiuso a tutti, se non quell'unico sommo sacerdote una volta all'anno. L'uomo non poteva entrare nella presenza di Dio. Con il sacrificio di Gesù, tutto fu cambiato. Alla fine del suo tempo sulla croce, Gesù gridò, "È compiuto!" Il cui significato era, "Il prezzo è pagato!" Egli aveva pagato il prezzo della condanna del peccato. Così togliendo il peccato che faceva barriera fra l'uomo e Dio, e a quel punto il velo nel tempio fra il luogo santo e il luogo santissimo, quando Gesù gridò, è compiuto, quel velo è stato squarciato da alto in basso, che non c'era più barriera fra il luogo santo e il luogo santissimo, era tutto aperto. Allora, dei due posti, c'era adesso un posto, i santi, i luoghi santi. Era un unico posto, composto dalle due parti, ma tutto aperto. E perciò, quando leggiamo, aggiungendo luoghi, per dare senso in italiano, Sarebbe così la traduzione. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nei luoghi santi in virtù del sangue di Gesù. Adesso, in virtù del sangue di Gesù, possiamo entrare nella presenza di Dio, quello che nessun uomo mai è stato permesso di fare. Possiamo entrare nella presenza di Dio per avere intima comunione con Dio, noi, con Dio. Possiamo entrare nella presenza di Dio con ogni nostro peso. Primo Pietro 5. Cosa dobbiamo fare? Non essere agitati, piuttosto dobbiamo gettare ogni peso a Lui, che Egli ha cura di noi. E voi ricordate che noi siamo un sacerdozio regale. Siamo un sacerdozio regale, 1 Pietro 2,9, che vuol dire che noi possiamo entrare liberalmente tutte le ore nella presenza di Dio. Di nuovo voglio leggere il 19. Notate che inizia con le parole avendo dunque. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nei luoghi santi in virtù del sangue di Gesù. Avendo dunque, perché qui siamo in capitolo 10 di Ebrei, e nei primi 9 capitoli e anche in mezzo di 10, l'autore ci ha mostrato che Gesù Cristo è la realtà di cui il giudaismo era solo un'ombra. Cristo è superiore alla legge di Mosè, perché la legge indicava Cristo, indicava il suo sacrificio. Lui ha compiuto questo. Cristo è superiore ai sacerdoti, perché i sacerdoti erano macchiati dai propri peccati, i sacerdoti erano ostacolati, impediti dalla morte a continuare il loro servizio, dovevano ripetere i sacrifici che non potevano mai veramente togliere il peccato. Gesù ha veramente tolto il peccato. Allora questo dunque, e dunque, avendo Gesù Cristo come sacerdote, come sacrificio, abbiamo accesso a Dio. Un accesso che sotto la legge di Mosè nessun uomo ha mai avuto. Il tabernacolo, il sacerdozio, i sacrifici erano tutti tipi che rappresentava quello che avrebbe fatto Gesù Cristo. Il sacrificio di Gesù era l'unico sacrificio che potrebbe veramente pagare la condanna dei nostri peccati, dei miei peccati, dei tuoi peccati. I tuoi peccati. Gesù Cristo ha pagato sulla croce. E notate che possiamo entrare nella presenza di Dio con libertà. La parola libertà vuol dire senza paura, senza ostacoli, senza esitazioni. Troviamo la stessa parola in Atti 4:13. Viene tradotta come franchezza. E i capi religiosi erano scioccati di come Pietro e Giovanni parlavano con franchezza, con libertà, nonostante le loro minacce. Giovanni e Pietro predicavano senza esitazioni, piena libertà nello Spirito Santo di proclamare Cristo. La stessa parola, ve lo leggo. Ora essi, i capi dei giudei, ora essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzioni, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Visto la franchezza, visto la libertà, questi uomini davanti alle autorità in Cristo, nello Spirito Santo, avevano piena libertà di parlare. Pietro e Giovanni avevano piena libertà e noi abbiamo piena libertà per mezzo di Cristo di entrare nella presenza di Dio. È una libertà totale, una libertà profonda, una libertà che nessun uomo può togliere. Per mezzo di Gesù non ci sono ostacoli fra l'uomo e Dio. Gli uomini possono uccidere il tuo corpo, non possono ostacolarti da Dio se hai Cristo. una malattia può togliere la tua vita fisica e moriremo fisicamente tutti. Situazioni possono togliere i tuoi cari, i tuoi figli, il tuo coniuge, i tuoi cari di altri tipi. Nessuno può toglierti la libertà di entrare nella presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questa libertà è fondata sulla certezza che in Gesù Cristo i nostri peccati sono stati pagati. Cioè, la barriera fra noi e Dio sono i nostri peccati. Quando Adamo ed Eva peccarono, furono cacciati fuori dal giardino, che vuol dire fuori dalla comunione con Dio. Prima nel giardino Dio veniva per camminare con loro. Non avevano più quella comunione. Furono cacciati dalla presenza di Dio. Non avevano più libero accesso a Dio. Per mezzo del sangue di Gesù Cristo, questo accesso è stato di nuovo dato all'uomo. La via a Dio è per mezzo di Gesù Cristo. Gesù è la via che ci porta a Dio. Non c'è altra via. Solamente per mezzo di Gesù Cristo possiamo avere accesso al Padre. E questo è quello che Gesù dice, Giovanni 14, 6. Gesù disse, gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E voglio incoraggiarvi a pensare, a riflettere sul fatto che sarebbe impossibile andare a Dio se non per mezzo di Gesù Cristo. Le nostre preghiere non possono arrivare a Dio se non per mezzo di Gesù Cristo. Tutte le nostre suppliche, la nostra adorazione, i nostri ringraziamenti non arriverebbero a Dio, sarebbero inutili se non fosse per la mediazione di Gesù Cristo in base al suo sacrificio. Gesù è l'unica via che porta al Padre. È sempre stato il piano di Dio per l'uomo di arrivare a Lui per mezzo di Gesù Cristo. È il proponimento eterno che Dio Padre attuò in Gesù Cristo, nostro Signore. Voglio leggere Efesini 3, 11 e 12, che proprio parla di questo. Efesini 3, 11 e 12. Secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui. Vedete che quello che stiamo leggendo in Ebrei è detto anche lì, la stessa cosa. È il proponimento eterno di Dio di darci libero accesso in Gesù Cristo. Dio ha fatto l'impossibile. La porta chiusa per sempre alla presenza di Dio, perché Dio è santo e noi siamo peccatori, quella porta è stata aperta per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Il velo è stato squarciato. La via è stata inaugurata per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Egli è il nostro accesso al Padre. Per capire meglio l'immensità del nostro libero accesso al Padre per mezzo di Gesù, tenete in mente che sarebbe impossibile per noi di entrare in Dio in base al nostro amore per Dio, perché il nostro amore per Dio è molto mancante. Sarebbe impossibile per noi di entrare nella presenza di Dio in base alle nostre buone opere, perché le nostre buone opere sono sempre mancanti. Considerando la santità di Dio e il nostro peccato, non potremo mai sperare di entrare nella sua presenza per qualche merito nostro. Infatti, una delle lezioni più chiare dell'Antico Testamento è che la santità di Dio rende impossibile per l'uomo di avere libero accesso a Lui. Né i sacrifici degli animali, né gli impegni degli uomini potevano mai dare accesso a Dio. Ci voleva il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. E questo Dio ha fatto, mandando il suo unigenito figlio a morire al posto di uomini peccatori. Gesù Cristo è il nostro mezzo per arrivare al Padre. Considerate che questa è una via recente e vivente, cioè non esisteva prima, è stata inaugurata pochi anni prima che è stato scritto Ebrei. Voglio leggere di nuovo versetto 19 e 20 insieme. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, la via che ci porta al Padre è una via recente e vivente. È recente in quanto non esisteva per tutti i secoli dell'Antico Testamento, del mondo. Prima di Gesù non esisteva questa via. Era recente quando è stato scritto questo. Gli uomini non hanno mai avuto questo tipo di accesso che noi abbiamo adesso. Infatti, gli uomini prima di Cristo non erano in cielo. Sono entrati nella presenza di Dio dopo la risurrezione di Gesù. È anche una via vivente. Questo è importante, è una via vivente, perché Gesù è vivente. Gesù dice, io sono la via, la verità, la vita. Quindi è vivente in questo senso, perché Gesù è alla destra di Dio come sommo sacerdote, come avvocato, come mediatore, ma è anche vivente in un altro senso. È vivente in quanto rimane sempre valido come via, è sempre attuale, cioè i sacrifici degli animali dovevano essere uccisi e offerti subito. Non potevi uccidere un animale oggi e offrirlo domani. Il sangue doveva essere dato subito, se no diventava secco, doveva essere ancora fresco come sangue. E allora un sacrificio valeva per poche ore. E poi non valeva più. Il sangue era solo valido se era fresco. Invece, il sacrificio di Gesù Cristo, pur essendo fatto, come dice in Ebrei, una volta per sempre, non si ripete, è una via vivente, non si invecchia mai. Quel sacrificio vale oggi come quel primo giorno. Rimane sempre il sacrificio sufficiente per il peccato di chiunque viene a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo ci ha inaugurato questa via nuova attraverso il velo, cioè attraverso la sua carne. La sua carne è il velo in quanto si entra, come si entrava nella presenza di Dio tramite il velo, noi entriamo tramite il sacrificio di Gesù compiuto una volta per sempre. Ed è questo senso che la sua carne viene paragonata al velo, tramite il velo, cioè la sua carne. E quindi tu che sei credente, tu che dici Gesù Cristo è morto per me, voglio incoraggiarti a pensare spesso al fatto che tu hai accesso a Dio Padre, nonostante le tue cadute. Quando ti umili e ti aggrappi a Cristo Gesù, hai accesso a Dio Padre. Questo libero accesso è un privilegio che tu hai giorno e notte, ovunque ti trovi. Visto che la via alla presenza di Dio è vivente, vuol dire che è anche sempre valido. Dal tempo del Nuovo Testamento, finché Gesù non ritornerà, chiunque si ravvede e pone la sua fede in Gesù Cristo, avrà libero accesso al Padre per mezzo di Gesù Cristo. Questa è un'offerta che noi possiamo proclamare a tutti. Possiamo proclamare, tu peccatore, se ti ravvedi e credi in Gesù Cristo, avrai libero accesso al Padre. E non solo avrà accesso al Padre, ma avrà Gesù Cristo come sommo sacerdote. Leggo di nuovo 21 e 22. Avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Pensate a questo. dopo aver compiuto la salvezza sulla croce, Gesù non ha smesso di interessarsi dei credenti. Ho compiuto la salvezza, adesso basta. No! Grazie a Dio, no. Piuttosto Gesù Cristo rimane attivo nella salvezza e alla vita di ogni credente, perché Gesù Cristo rimane il sommo sacerdote di ognuno che si rivolge a Dio per mezzo di Lui. Il libro degli Ebrei parla molto di Gesù come sommo sacerdote. Gesù sfolse il ruolo di sommo sacerdote quando presentò se stesso al Padre come sacrificio per i nostri peccati, ma Gesù continua a svolgere questo ruolo per garantirci libero accesso finché siamo in questo cammino terreno. Allora, è utile sapere una cosa che ho scoperto solo ieri. Il termine sommo sacerdote viene usato 16 volte in Ebrei. 12 volte si riferisce a Cristo, 4 volte agli uomini dall'Antico Testamento. Ma in 15 delle volte, tutti tranne questa volta, si usa un certo termine, archieios, primo sacerdote, che vuol dire quello primo, quello più importante, il sommo sacerdote. Questo è il termine tipico dei giudei. Ma qui non usa quel termine. Lo usa tutti gli altri 15 volte. Qui tutta un'altra parola. Usa la parola sacerdote, ma anziché questo primo sacerdote, usa un aggettivo megalas, mega, grande. Qui veramente non è la parola sommo sacerdote, è la parola mega sacerdote, grande sacerdote. È l'unica volta che si usa questo termine. In questo ruolo, Gesù Cristo non è solo il sommo sacerdote, ma è anche il re. Cioè, un sacerdote nell'Antico Testamento, nella legge di Mosè, non era mai re. I re non erano sacerdoti, i sacerdoti non erano re. Due ruoli separati. Ma c'è una profezia in Zaccaria 6,13. Zaccaria 6,13 che dice che il grande sommo sacerdote sarà anche il re. Si siederà sul trono, una cosa mai conosciuto nell'Antico Testamento. Vi leggo Zaccaria 6,13, questa profezia del Cristo. Sì, egli, il Cristo, sì, egli costruirà il Tempio dell'Eterno, si ammanterà di gloria e si siederà e regnerà sul suo trono. Sarà sacerdote sul suo trono e tra i due ci sarà un consiglio di pace tra il ruolo di sacerdote e il ruolo di re. Mai si parlava di un sacerdote sul trono, perché gli uomini sacerdoti non potevano essere sul trono. Ma Gesù non è solo sommo sacerdote, Gesù è il mega sacerdote, il grande sacerdote, che si adopera per darci libero accesso al Padre. Non c'è dono più grande, non c'è accesso più sicuro. E allora, avendo stabilito in questo brano che Gesù ci ha aperto la via a Dio e che Gesù è il nostro grande sommo sacerdote sopra la casa di Dio, a questo brano, punto, il brano ci dà un comandamento meraviglioso. Altro che gravoso, i comandamenti di Dio non sono gravosi, questo comandamento è meraviglioso. Ed è basato sul fatto che abbiamo Gesù Cristo come grande sommo sacerdote. Leggo il versetto 22 che ha questo comandamento. Accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Accostiamoci. Dio ci invita, più che invita, Dio ci comanda. Avendo Cristo come sommo sacerdote, ci comanda di accostarci con cuore sincero a Dio. Dio ci comanda di entrare nella sua presenza per essere accolti da Lui. Dio ci insegna ad accostarci con cuore sincero. Accostiamoci con cuore sincero. Un cuore sincero è un cuore senza ipocrisia, un cuore che si aggrappa sinceramente a Cristo. E poi dice, in piena certezza di fede, accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede. Cosa vuol dire? Vuol dire pienamente convinto che il sacrificio di Gesù paga per il tuo peccato. Non è fede in te stesso. Ci sono persone che dubitano la propria salvezza. Ma non so se sono sincero, non so se veramente ho fede. Io dico, ma scusami, tu credi veramente che Gesù è figlio di Dio, divino, diventato uomo? Ah sì, certo. Ma tu credi che è andato alla croce? Assolutamente. Ma tu credi che il Padre abbia accettato quell'offerta? Senza dubbio. Allora tu hai piena certezza di fede. Non che tu ti fidi di te stesso, ma non so se io sono sincero. Non è quella la piena certezza di fede. La piena certezza di fede che tu vai credendo di cuore. Perché ci credi di cuore? Perché Dio ti ha aperto gli occhi. E tu sai, Gesù Cristo è morto per i miei peccati. Non potevo io arrivare. Tu non hai dubbi. Sei pienamente convinto dell'opera di Cristo. Se tu credi nell'opera di Cristo, allora tu credi per te, anche se ti vengono in testa, ma non so se ci credo per me. Guarda a Cristo. Possiamo accostarci nella presenza di Dio, pienamente convinti che Gesù è l'unica via a Dio, pienamente convinto che il Padre accetta il sacrificio di Gesù, e no, no, non basta, no, no, io so che basta. Poi dice, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Qui si tratta della purificazione che abbiamo, sia dell'uomo interiore che dell'uomo esteriore. La nostra coscienza è macchiata ogni volta che pecchiamo, ovvero ci dà una cattiva coscienza. Quando noi pecchiamo, e finché non abbiamo confessato, la coscienza è cattiva. Ci condanna e siamo purificati da questi peccati perché in Gesù Cristo c'è perdono. Ci perdona e ci purifica. Così dice 1 Giovanni 1,9, conosciamo a memoria. Se confessiamo i nostri peccati, Dio, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Grazie a Dio, per mezzo di Gesù Cristo, Dio non solo ci perdona, ma ci purifica. Perciò possiamo accostarci a Dio avendo i nostri cuori purificati dai nostri peccati. Questo ci permette questo libero accesso a Dio stesso. Più comprendiamo la santità di Dio, più comprendiamo l'immensità del privilegio di accostarci liberalmente al trono di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Possiamo accostarci pienamente convinti che saremo accettati. Non perché siamo bravi. Possiamo andare a Dio dopo brutte cadute. Quando ci ravvediamo e guardiamo a Cristo e veniamo a Dio confessando il nostro peccato, anche dopo una caduta terribile. Possiamo tornare al Padre per mezzo di Gesù, confessando il nostro peccato. E saremo accettati in base al sacrificio di Gesù Cristo. Il versetto 23 è una esortazione importante. Ma come ogni esortazione nella Bibbia, attenzione! Dio ci dà tante esortazioni e comandamenti, ma prima di darci l'esortazione ci dà il mezzo per adempierlo. È per questo che i comandamenti di Dio non sono gravosi. Dio ci dà per primo e poi chiede a noi in base a quello che ci ha dato. Dio ci ha provveduto abbondantemente e poi ci esorta come vivere alla luce di quello che ci ha dato. Allora, in questo caso, avendo perdono in Gesù Cristo, avendo Gesù Cristo come sommo sacerdote, avendo la certezza che Dio ci accoglierà per mezzo di Gesù Cristo, Dio risponderà e che Dio risponderà alle nostre preghiere, allora, alla luce di tutto quello, Dio ci dà questa esortazione. Versetto 23. Seguite mentre leggo. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza. Perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza. In altre parole, non vacilliamo. Continuiamo a sperare in Cristo, sapendo che è in Lui che abbiamo accesso a Dio. Non vacilliamo da credere questa verità e sapere che è certa. Questo accesso durerà per sempre, perché il sacrificio di Gesù Cristo è perfetto. Gesù non è la via che porta a Dio per solo un tempo limitato. Gesù sarà sempre la via che porta al Padre. E perciò è giusto che riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché questa speranza è fondata nell'opera di Gesù. Quindi è certa, è solida. E poi questo versetto ci spiega perché possiamo ritenere ferma la nostra speranza. È perché Dio, che ha fatto le promesse, è fedele. Il versetto dice, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Dio è pienamente fedele. Noi vacilliamo, ma Dio non vacilla mai. Noi sbagliamo, ma Dio non sbaglia mai. Noi cadiamo, Dio non cade mai. Cade mai. Quello che Dio dichiara, Dio fa. Quello che Dio promette, Dio porta a termine. E Dio ha dichiarato che Gesù Cristo è il sommo sacerdote e nulla cambierà questa realtà. Gesù dice, nessuno può rapirle le pecore dalla mano del mio Padre. Nessuno. E perciò sulla solida base della fedeltà di Dio, Dio ci esorta a rimanere ferma la confessione della nostra speranza in Gesù Cristo. Passiamo ora a versetto 24. Avendo questo libero accesso a Dio, per mezzo di Gesù, troviamo l'esortazione qui nel versetto 24. Seguite mentre leggo. Consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Dio ci comanda a considerare gli uni gli altri per incitarci all'amore e a buone opere. Questa parola considerare, consideriamo gli uni gli altri, vuol dire fissare l'attenzione sugli altri, considerare loro attentamente, interessarci dei loro problemi. La nostra tendenza. Qual è la nostra tendenza? Cos'è che consideriamo quasi tutto il giorno? Gli altri? Consideriamo i nostri problemi, la nostra situazione, i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre paure. Riempiamo la testa delle nostre cose. E quindi Dio ci esorta, no, considerate, pensate anche agli altri. La nostra tendenza è di pensare ben poco agli altri, e quando pensiamo agli altri di solito è in base a come c'entrano con i nostri problemi, le nostre situazioni. Ma Dio ci insegna, no, di veramente considerare loro, la loro situazione, i loro bisogni e come possiamo edificare loro. Quanto è importante ricordare che noi facciamo parte del corpo di Cristo e perciò siamo membri l'uno degli altri. La Bibbia, il più grande comandamento, amare Dio con tutto il tuo cuore e poi secondo, amare il tuo prossimo. Dobbiamo amarci gli uni gli altri. E lo scopo per cui dobbiamo considerare gli uni gli altri è per incitare all'amore e anche alle buone opere. La parola incitare è una parola forte. Ho spiegato altre volte, vuol dire prendere un pezzo di legno puntato e spingere. Noi potremmo anche dire provocare, solitamente diciamo provocare a qualcosa negativa, quindi hanno tradotto come incitare qua, vuol dire stimolare vivamente, dando un pugno con questo pezzo di legno, bastone puntato. Allora, nel mondo le persone tendono a provocare al male. Si dice, mi ha provocato a ira, mi ha provocato e sono scattato, perché si parla di provocare in senso negativo. Qui dobbiamo provocare, dobbiamo incitare all'amore e a buone opere. E cosa ci insegna questo? Ci insegna semplicemente questo. Io di natura, tu di natura, siamo egoisti. Pensiamo alle nostre cose. Amiamo ben poco perché non prendiamo tempo di anche pensare agli altri. Abbiamo le nostre cose. E quindi Dio ci comanda a considerare, sai, non sta pensando molto agli altri, sta pensando molto a se stesso. Quindi di venire con questo bastone puntato e incitare all'amore. Incitare a buone opere, perché ma io non ho tempo, ho le mie cose, non ho neanche tempo per le mie cose, come posso pensare agli altri? Mi stai rompendo la testa? No, basta! E così dobbiamo incitare all'amore, alle buone opere, perché ci autoconvinciamo di non avere tempo per gli altri. Tu non sai tutto quello che devo fare per me e per la mia famiglia. Io sono ben disposto ad aiutare gli altri quando ho un po' di tempo, ma non ho tempo. E quando è che avrai questo tempo? Non avrai questo tempo. Non avrai questo tempo. Guarda, vi dico io, ho una certa età, ho creduto questa menzogna per anni. Ah, ma fra poco avrò più tempo. No! Almeno per me non è successo negli ultimi 40 anni. Io devo prendere il tempo oggi, se no arriverò alla morte non avendo amato, non avendo dedicato tempo a buone opere. Io vivo per la mia famiglia, io devo curare la mia famiglia. Dobbiamo incitare gli uni gli altri. Però vi dico una cosa. Nella carne io non apprezzo che tu vieni nella mia vita incitandomi. Perché incitare implica che io non lo stavo facendo né pensando, e tu vieni incitandomi, non ti apprezzo nella carne. Non ti apprezzo, anzi, comincio a avere pensieri negativi nei tuoi confronti che tu vieni a ricordarmi. Marco, ricordati, ma tu non è che avevi menzionato di fare questo? Non è che c'è bisogno di quello? Non è che... Perché mi dice queste cose? Non apprezzo che tu mi inciti, ma Dio ti comanda di incitarmi. E quando mi trovo dentro di me, io sono troppo buono di farvi vedere, ma quando dentro di me sono turbato che tu mi hai incitato ad amare e a buone opere, Dio mi sta mostrando il mio cuore, mi sta mostrando il mio peccato. Fratello, sorella, non smettere di incitarmi, ho bisogno, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Infatti versetto 25 completa questo pensiero. Versetto 25 completa questo pensiero. Non dobbiamo solo incitarci all'amore e alle buone opere, ma non dobbiamo mancare di incontrarci insieme come Chiesa. Leggo Ebrei 10:25. Non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Dio conosce la nostra tendenza di essere così presi con gli impegni della vita che potremo prima mancare di amare e compiere buone opere e poi cominciamo a mancare anche gli incontri di Chiesa. E perciò in questo versetto ci comanda a non abbandonare il nostro radunarci insieme. Ci sono coloro che hanno l'abitudine di abbandonare, in questo sbagliano grandemente. Noi abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno della cura della Chiesa, abbiamo bisogno dell'insegnamento della Chiesa, abbiamo bisogno della cura pastorale, abbiamo bisogno dell'edificazione reciproco, abbiamo bisogno che gli altri ci vedano, che possano considerarci per capire, sai, sta vivendo in un guscio, non sta amando, non sta dedicandosi a buone opere, ho bisogno di incitare quel fratello o quella sorella, abbiamo bisogno di questo, gli uni gli altri, tutti. E Dio ci comanda di non mancare questo. Dobbiamo esortarci a vicenda. Tanto di più che vediamo approssimarsi il giorno del ritorno di Cristo. Abbiamo bisogno di esortarci gli uni gli altri. Questo è simile a incitarci ad amore e buone opere. Abbiamo molto bisogno gli uni degli altri, molto bisogno. Abbiamo tutti la tendenza di raffreddarci, tutti. Non c'è nessuno che non ha la tendenza di raffreddarci. Quindi abbiamo bisogno di essere esortati, fratello, sorella. Non ti sto sentendo parlare di Cristo ultimamente, cosa c'è? È vero, Signore, è vero, non ti sto guardando. Abbiamo bisogno. Sai, ti vedo molto preso con le tue cose. Non sembra che tu stia pensando a nessun altro ultimamente. È vero, Signore, grazie che mi hai fatto notare. Abbiamo bisogno di esortarci gli uni gli altri. Oggi ho bisogno di te, domani tu avrai bisogno di qualcun altro. Abbiamo bisogno. E dobbiamo ricordare che il giorno sta arrivando. La vita sta per finire, Gesù sta per ritornare. Quindi esortiamoci a vicenda. Di nuovo, vi dico, la mia carne non apprezza quando tu mi esorti. La mia carne non apprezza questo. Mi dai fastidio nella carne. Trovo mille scuse nella mia mente per vederti male che tu vieni a me. Ma tu non capisci. Tu non sai quanto devo fare. Tu non sai tutta la mia situazione. Questo è quello che mi viene con i pensieri malvagi. Ma è Dio che ci comanda di incitarci e di esortarci gli uni gli altri. Allora, quando io ho quei pensieri, voglio umiliarmi davanti a Dio e confessare il mio peccato. E voglio dire, Signore, grazie che mi stai curando tramite questo fratello, quella sorella. Mandami pure quelle persone perché ho bisogno. Grazie a Dio, che Dio, lo Spirito, è all'opera tramite gli uni gli altri. È Dio che comanda questo e confidiamo in Dio. Consideriamo gli uni gli altri. Incitiamoci gli uni gli altri all'amore, a buone opere. Esortiamoci gli uni gli altri. Non abbandoniamo i nostri radunarci insieme come chiesa e anche tu per tu. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Allora vorrei solo chiudere rileggendo questo brano, ricordando l'immensità del privilegio di entrare nella presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci all'amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Grazie a Dio. Padre, non esiste benedizione sulla terra minimamente paragonabile a poter entrare liberalmente, con libertà nella tua presenza. E questo è per mezzo del sangue di Gesù Cristo e per mezzo del nostro grande sommo sacerdote, il Signore dei Signori, Gesù Cristo. Oh, che possiamo, ti prego, opere in noi che possiamo comprendere di più l'immensità di questo privilegio, che possiamo utilizzare, avvalerci di questo privilegio in modo da non essere in ansietà per cosa alcuna, ma piuttosto gettando ogni peso su di te, perché tu hai cura di noi. Ti prego che possiamo incitarci, prima considerare gli uni gli altri, per incitarci all'amore e a buone opere, perché quanto spesso ci lasciamo prendere dai nostri problemi, i nostri pensieri, i nostri impegni e amiamo ben poco. Ti prego che possiamo guardare a te per mezzo di Cristo la via, la verità e la vita, che possiamo accostarci a te giorno per giorno e così vivere in attesa del ritorno di Cristo. Ti ringrazio che facciamo parte di una chiesa. Padre, prego per coloro che non hanno chiesa. Ti prego di operare, di sostenerli e di operare. Grazie per Gesù Cristo, il nostro grande sommo sacerdote. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.